Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi.
Ma è il tappo o l'uva che sono influenzati dalla luna? Il tappo, no?
O il vetro, la bottiglia.
O il vetro. Ah,
non
già,
so,
non avevo mai pensato al vetro.
Dovrei chiedere a mio papà.
I titoli adesso e poi incominciamo da qui. Benvenuti a Mebius.
Fasi lunari e vinificazione. Accoppiata vincente o grande bufala? La vicenda Stamina va a concludersi. Il problema è se ce ne sarà un'altra. E qualche fatto recente sembra confermarlo. Sono passati 3 anni da Fukushima e si può ragionare su alcuni effetti ambientali dell'incidente. Ora sappiamo perché non hai il pelo. Svelato il segreto della pesca noce.
Mio papà proprio guardava le fasi lunari,
Sì.
Sì, sì, quando doveva imbottigliare, doveva, perché adesso non lo fa più, però sì, sì, sì.
Allora.
E insomma, è periodo, quindi il nostro Giovanni ci pone questo quesito.
Questo è il primo periodo di imbottigliamento di vino e tutti gli anni tra amici abbiamo sempre la solita discussione che chi segue il calendario lunare o chi no per l'imbottigliamento. Ma ha influenza nell'imbottigliamento il calendario lunare? E sì, perché?
Allora, la domanda è secca.
Chiarissima, la risposta è evidente, certo che ha influenza.
Nella vinificazione.
Bisogna dire come.
Ecco, o no. Su che cosa?
O non ha influenza.
Federico, diamo la parola al nostro esperto.
È sul tappo.
Silvano Fuso, c'è?
Eccomi qua, buonasera.
Buonasera.
A tutti, anche agli ascoltatori.
Lei è chimico, è già stato nostro ospite, quindi bentornato, ed è membro del CICAP,
grazie,
che è il comitato, lo ricordiamo, il comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze. E vabbè, chiamiamo voi perché? Perché insomma questa cosa un po' delle fasi lunari, dell'influenza della luna in molte delle nostre azioni, nell'agricoltura, nella vinificazione, ma anche nel taglio dei capelli e delle unghie. Esiste un collegamento?
Ma queste credenze sono molto diffuse, però purtroppo non hanno mai avuto una conferma di tipo scientifico. Le uniche influenze certe che il nostro satellite esercita sulla Terra sono le maree, che sono sia oceaniche, sia terrestri, sia atmosferiche. Però tutte queste credenze legate appunto al vino, alle pratiche agricole e quant'altro, non hanno mai trovato riscontro. Se ci si pensa bene anche, è molto difficile riuscire a capire attraverso quale meccanismo la Luna potrebbe influire. La Luna può influenzare le vicende terrestri solamente attraverso due fenomeni, cioè l'attrazione gravitazionale e eventualmente la luce riflessa dalla superficie lunare. Ora, parlando del vino, è chiaro che la luce lunare non può entrare nelle cantine, per cui l'unico possibile effetto potrebbe essere quello gravitazionale. Però non c'è motivo di pensare che la forza gravitazionale possa influenzare i processi biochimici che sono alla base della fermentazione alcolica.
Perché lei sa che un certo effetto probabilmente assolutamente non misurabile, ma nella botte sul liquido ci sarà pure delle ondine di vino. Però lei dice un po' difficile.
È sicuramente trascurabile, perché il fenomeno della marea si verifica ad esempio in mari con elevata estensione, ad esempio sono evidenti le maree negli oceani, ad esempio, ma già nel Mediterraneo, che è molto
non
più piccolo,
vediamo
come dimensioni, il fenomeno è molto più ridotto. A maggior ragione, se noi pensiamo alle dimensioni di una botte, questo effetto mareale sicuramente è del tutto trascurabile, perché quello che conta ai fini del verificarsi di una marea è il gradiente di forza gravitazionale, quindi la differenza di forza gravitazionale che si manifesta solamente su distanze molto elevate.
In una bottiglia, diciamo che
in una bottiglia o in una botte sicuramente questo fenomeno non c'è.
Ma come nascono queste credenze, cioè così tra l'altro diffuse e radicate?
Sì, queste credenze sono molto radicate, soprattutto negli ambienti rurali, ma la spiegazione che se ne può dare è la seguente. In tutte le culture erano in passato molto diffusi i calendari lunari, per cui il tempo veniva scandito facendo riferimento proprio alle fasi lunari. Probabilmente questo retaggio è rimasto e ha creato però un po' di confusione, perché quello che era semplicemente un modo per misurare scandire del tempo, è stato scambiato per un rapporto di causa ed effetto. In realtà questo rapporto di causa ed effetto
non
nessuno
c'è,
l'ha mai dimostrato.
C'è. Oddio, la Luna, sul fatto che la Luna possa influenzare un sacco di cose, addirittura la fecondità, il carattere delle persone, dei nati in un certo periodo piuttosto che in un altro, questo è assolutamente, insomma, già le radio libere sotto l'imperatore Augusto ricevevano domande di questo genere, no? In cui si chiedeva,
però
è antichissima.
Anche questa, appunto, queste credenze non hanno mai trovato riscontro. Ad esempio, per quanto riguarda le nascite, no, si dice che nelle notti di luna piena, ad esempio, ci sarebbe un incremento dei parti. Noi come CICAP abbiamo approfondito questa tematica, abbiamo fatto degli studi statistici proprio sui dati forniti da ospedali, cliniche, eccetera, e non è emersa alcuna correlazione fra il numero delle nascite e le fasi lunari, per cui anche queste credenze non trovano riscontro.
Ecco, però, Fuso, c'è un dato interessante per come sono percepiti i contenuti scientifici, cioè a me è capitato di sentire gente che coltiva l'uva che è assolutamente certa che un certo vino che ha tirato su, che ha pigiato, non lo so, imbottigliato, magari per qualche evenienza lontana da una certa fase lunare, era più cattivo dell'altro. Qui c'è il fatto di c'è una grande capacità di autosuggestione anche da quelli che sono proprio dentro le cose.
Ricadiamo un po' nella superstizione, ne avevamo parlato l'altra volta, per cui diamo sempre la spiegazione di una causa effetto che in realtà non esiste.
Certo, ma questi lavorano sul vino, no?
Sicuramente l'aspetto psicologico è fondamentale, perché porta a credere appunto in questi rapporti di causa ed effetto che in realtà non esistono. Anche relativamente al discorso nascite, ci sono addirittura ostetriche che sostengono, no, di aver constatato un aumento del numero di parti, però poi se si vanno a vedere i numeri ci si rende conto che questo aumento non c'è.
No, non so se lei è d'accordo qui, poi c'è un altro fattore, e cioè noi non abbiamo bisogno, perché queste cose si propaghino, del 100% degli effetti. Se a un certo momento, per caso, per uno o due anni ci sono un sacco di nascite in una certa città, basta, è fatta.
Sì, infatti, perché noi abbiamo la tendenza proprio, no, spontanea, a ricercare sempre conferme di quelle che sono le nostre convinzioni, per cui involontariamente, in buona fede, no, diamo molta enfasi ai fenomeni che sembrano confermare le nostre credenze, mentre tendiamo a scartare tutti quei risultati che in qualche modo li negano, diciamo.
Anche qualche tempo fa ne parlammo qui a Mebius, anche le relazioni delle fasi lunari con crescita di capelli piuttosto che crescita di unghie. Conosco gente che va a farsi la ceretta soltanto con la luna calante, insomma.
Sono molto diffuse queste credenze. Addirittura mi era capitato di leggere, che non mi ricordo in che città, c'era un salone di barbiere, no, che teneva l'esercizio aperto durante le notti di luna piena. Evidentemente allora,
questo si chiama marketing.
Però anche qui, no, se si vanno a fare controlli si vede che non c'è nessuna correlazione.
Ecco, però sentite, lo propongo a tutte e due, però c'è anche il fatto che bisogna avere un'autorevolezza. Allora, la luna è magica e quindi si pensa alla luna, perché per esempio non si pensa al fatto che imbottigliare col vento o no, che è una cosa molto più forte, possa avere influenza. No, ci vuole il vento, non è magico, la luna.
Sì, però il vento è anche...
Certo, diciamo, per la buona riuscita dell'imbottigliamento ci sono tantissimi fattori che dovrebbero essere presi in considerazione, per cui ridurre tutto, no, alla presunta influenza lunare è molto, molto semplicistico, perché si trascurano tantissimi altri fattori.
Vabbè, siamo soddisfatti. Io non so se Giovanni sarà soddisfatto, se stasera imbottiglierà o meno. Comunque,
lui ci crede fortemente.
Vi faremo sapere.
Ma
intanto grazie,
bello,
Fuso.
Dai.
Grazie a voi.
Arrivederci, Silvano Fuso, e buon lavoro.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Il tema di questa parte della nostra trasmissione è dedicato a un interrogativo che avete già sentito nei titoli, e cioè se riusciremo a non avere, a non vedere un'altra vicenda Stamina. Chiara, mi sembra che
sì, domanda
invece
purtroppo un po' retorica, perché mi sembra che ci siamo cascati subito, ecco, nel giro di un mesetto l'abbiamo già rifatta
nuova. Siamo ritornati, adesso vi spieghiamo il perché. Per discutere di questa cosa abbiamo due ospiti, Mauro Capocci, buonasera Capocci.
Buonasera.
Lei è ricercatore di storia della medicina e docente di bioetica alla Sapienza.
E poi abbiamo Salvo Di Grazia, buonasera.
Buonasera a tutti.
Lei è medico, blogger e autore di Salute e Bugie, edito da Chiare Lettere. Ecco, insieme a loro cerchiamo un po' di
capire com'è questa vicenda, che tipo di sviluppi potrà avere. Partiamo anche da un libro, Le cellule della speranza, il caso Stamina tra inganno e scienza, edito dalle edizioni Condice. È un libro che fa una bella sintesi di tutto quello che è successo. Ecco, tra l'altro, Capocci, adesso solo come flash, questo libro, anche per gente che l'ha seguita da vicino, come facciamo noi, insomma, professionalmente, ci sono dentro delle notizie che non, evidentemente non gli avevamo prestato attenzione. Per esempio questo fatto che il Senato italiano, quando vota, come dire, il via libera in modo totalmente incosciente alle procedure Stamina, va addirittura contro quella che è una legislazione europea. Questo a me era personalmente sfuggito.
Sì, esatto, ha dimostrato, diciamo, in questo caso come in tanti altri punti del caso Stamina, una, diciamo, almeno un'impreparazione nel gestire questo tipo di caso.
Chiamiamola impreparazione,
ma voglio dire, è addirittura una follia. Comunque ci ritorniamo fra poco. Allora, Chiara, dicevamo, purtroppo ci sono segni che
abbiamo
le cose,
parlato a lungo del caso Stamina, però ci siamo subito ricascati, nel senso che settimana scorsa un nuovo servizio, sempre del programma Le Iene, non abbiamo niente contro di loro, però insomma, però forse bisognerebbe curare un po' più l'informazione e soprattutto la comunicazione scientifica di quello che si dice, ha riportato il caso di un uomo che sarebbe stato curato da un tumore, sarebbe stato curato grazie, oltre che alla radioterapia, che viene detto soltanto a fine servizio, da una dieta alcalina, cosiddetta alcalina. Io ho per caso guardato il servizio, devo dire, e ero proprio colpita dal fatto che mai si dicesse attenzione, però queste sono le terapie, diciamo, mediche, la dieta aiuta ma ovviamente non cura un tumore. Cosa che
assente.
Purtroppo questa non è stata detta, non c'era neanche un oncologo nel servizio, se non soltanto alla fine e oscurato in volto. Quindi Salvo Di Grazia, lei nel suo libro Salute e Bugie tratta ampiamente anche questo tema della dieta alcalina. Vorrei lasciare a lei un po' la parola per raccontare appunto quella che è ormai ritenuta un po' una bufala, ecco, della medicina.
La dieta alcalina è una delle tante diete miracolose che girano un po' su web, ma anche su certi mezzi di comunicazione. In realtà spero sia abbastanza logico che non esiste dieta che possa curare i tumori o le malattie gravi. Nonostante questo, negli Stati Uniti c'è un ex medico, in realtà non è neanche un medico, un naturopata, che ha diffuso questa bufala della dieta alcalina, ha scritto anche un libro, recentemente è stato anche arrestato per abuso della professione medica, e dalle sue parole questa cosa si è diffusa ed è diventata talmente tante volte ripetuta che quasi quasi c'è chi ci crede. Abbiamo visto che anche in TV, in televisione, c'è chi ha detto da una dieta, con una dieta si guarisce dal cancro. Credo sia abbastanza banale dire che non esiste dieta che possa guarire dal cancro. Forse ci sarebbe da notare che quell'uomo è stato colpito da tumore nel 2003, per 11 anni si è curato ed è sopravvissuto, tumore grave, era un tumore polmonare, poi è diventato tumore al cervello. Nonostante questo, una dieta vegetale, detta anche alcalina, lo avrebbe guarito dal tumore. L'ha detto anche l'oncologo intervistato alla fine, il signore ha fatto le terapie, la radioterapia, la chemioterapia, un intervento chirurgico ed è sopravvissuto. Poi la TV modifica un po' questi passi e fa apparire il miracolo. La dieta vegetale guarisce dal cancro, è un messaggio pericolosissimo naturalmente. Qualche oncologo già l'ha detto, ha ricevuto telefonate di persone che si informavano, posso lasciare la chemioterapia per fare una dieta? Questo è un
pericolo enorme, questa è la tragedia di...
Che noi fra l'altro conosciamo bene, perché addirittura la potenza dei media in questo modo è incontrollabile. Quando rispondiamo a delle domande che ci arrivano dagli ascoltatori, che sono dei momenti anche divertenti, scientifici, dobbiamo stare attenti, perché se tocchiamo qualche cosa che ha a vedere con la biologia, 4-5 domande, 4-5 mail di gente che trasforma quelle robe in terapie, ci arrivano, non c'è nessuna connessione, quindi bisogna stare veramente
attenti. C'è da dire che il San Raffaele tempestivamente il giorno dopo ha mandato una nota stampa in cui prendeva le distanze dalla nutrizionista che in quel servizio diceva attraverso funziona. La dieta funziona, è possibile curare anche i tumori.
Già questo è un dato di confusione
notevole. La nutrizionista parlava anche di acqua alcalina per curare i tumori, giusto per fare una parentesi, l'acqua alcalina è una sostanza in vendita su internet, è acqua e sale.
Se un
medico dice che con l'acqua e sale possa curare il cancro, insomma.
Chissà cosa non si può fare con l'acqua e zucchero.
Esatto.
Senta Capocci, veniamo subito a lei e anche a voi due. Il tema qui è... si riuscirà ad avere, direi che da quest'ultima cosa abbiamo già, come dire, un quadro negativo, ma si riuscirà a evitare un altro caso come Stamina e altri consimili? Noi siamo abbastanza scettici, lei come la pensa?
Ah, io sono abbastanza scettico, il problema sono le dimensioni di questi casi, nel senso il caso Stamina è diventato tale perché è diventato una terapia, una pseudoterapia che viene somministrata in un ospedale pubblico. A me questo preoccupa molto di più. Le persone, le loro speranze, le loro illusioni nei confronti delle terapie cosiddette alternative complementari credo che non potranno mai sparire, sono presenti da millenni e probabilmente non scompariranno mai. Il problema è che nel caso Stamina, e speriamo che non capiti di nuovo in futuro, sono saltati tutti i meccanismi di controllo che fanno sì che queste terapie vengano relegate al di fuori dei sistemi pubblici della sanità.
Sì, però nel caso Stamina gli è andato appresso un senato, gli sono andate appresso appunto anche singoli politici, ospedali, medici, il TAR. Allora qui il problema è che c'è, come dire, un mix di attori potenziali devastanti in questo tipo di cose. Da che parte incominciamo? Perché è veramente difficile riuscire a trovare una prassi per evitare questo tipo di cose. È anche un problema di cultura scientifica diffusa?
È un problema di cultura scientifica diffusa, ma non solo. C'è un'ignoranza diffusa da parte anche della classe politica di come funziona il metodo scientifico, di come funziona lo sviluppo della scienza, ma questo non basta da solo a curare questi mali, nel senso che sappiamo che per esempio negli Stati Uniti, nonostante ci siano in forti investimenti per su scienza e tecnologia, comunque una vasta parte della popolazione creazionista crede nell'esistenza degli angeli, crede nel fatto che la Terra sia estremamente giovane, sia solo di 6.000 anni.
Nata 6.000 anni fa, certo.
Questo, però, nonostante massicci investimenti, lì certo. Esistono comunque, lì e in altri paesi, fortunatamente anche in Europa, esistono degli altri meccanismi che fanno sì che tutto ciò che viene utilizzato in medicina, in particolare nella sanità pubblica, sia validato in maniera seria. E la politica ascolta in qualche modo quelli che sono gli attori della comunità scientifica.
Infatti manca proprio queste figure mancano in Italia, questi comitati, insomma.
Queste autorevolezze proprio anche.
In realtà i comitati ci sono, solo che in questo caso sono saltati tutti i controlli interni della comunità scientifica, interni della sanità pubblica, e per un cortocircuito mediatico sono saltati anche i controlli collegano questa alla politica, nel senso la prima commissione. Cioè, l'AIFA ha detto il caso la terapia Stamina non può essere fatta ed è senza fondamenti scientifici.
Nessuno ha ascoltato.
La prima commissione ha detto questo metodo non ha alcun tipo di fondamento scientifico e può essere pericoloso. Se poi, in seguito a una pressione mediatica, la politica e dei magistrati del TAR decidono che invece si debba fare comunque, come dire, gli organi scientifici ci hanno provato a bloccare questa cosa, ma non ci sono riusciti perché la politica e una parte della magistratura ha deciso che bisogna andare avanti comunque. Il problema è che come mai, cioè nel senso, una cosa che è completamente saltata è il controllo all'interno per esempio degli ospedali civili di Brescia, e questo nelle audizioni facendo la commissione del Senato sta venendo fuori.
Ecco, allora sia Capocci che Di Grazia, so che siete tutte e due d'accordo sul fatto che qui tra i vari ingredienti negativi c'è anche una responsabilità di aree della medicina e quindi di medici, di operatori sanitari. Come stanno le cose? Salvo Di Grazia allora.
Sì, c'è anche una responsabilità da parte, tra virgolette, della comunità scientifica o anche dei medici, perché spesso c'è una difficoltà anche a comunicare. È chiaro che il messaggio della TV è molto populistico, si toccano temi delicati, i bambini che stanno male, le cure miracolose, chiunque, e devo dire anch'io all'inizio, quando non conoscevo bene la storia, si lascia impressionare dalla vicenda o da altre vicende che sono accadute negli anni. È chiaro che l'importanza della comunicazione in questo senso è fondamentale, perché se uno scienziato attacca queste pseudoscienze in maniera magari violenta, magari anche in maniera giustificata, senza spiegare anche a livello insomma popolare di cosa si tratta, spesso viene accusato di insensibilità, di non avere cuore, di non avere a cuore la salute dei bambini, e chiaramente perde, perché di fronte a un messaggio vincente, tra virgolette, ricordiamo che Vannoni è un comunicatore per professione, è chiaro che la comunicazione scientifica spesso ha difficoltà a entrare nelle case di chi poi queste cure le fa o le
quindi,
apprezza.
Quindi lei dice anche i medici in qualche modo sono influenzati?
Per forza di cose, non dimentichiamo che anche nel 900 Sarnia c'erano dei medici anche abbastanza validi, ecco, che hanno sottoscritto questa metodica. Io ho parlato con uno di questi medici e quando ho chiesto i fatti ci ho detto: ma tu hai dati che dimostrino l'efficacia di questa metodica? Mi ha detto: non ho nessun dato, è una mia impressione personale. Ecco, se un medico già ragiona in maniera non scientifica, spieghiamo perché può succedere una cosa del genere.
Ma Capocci, so che invece lei, e anche nel libro è detto da molti altri, è un libro antologia con tanti autori, voi invece, come dire, premete di più sull'acceleratore, dite che alla base di questi eventi, non solo stamina, c'è proprio anche un contributo attivo da parte di molti medici.
Sì, sicuramente c'è una pressione a livello della comunità scientifica per avere finanziamenti su delle ricerche che non hanno particolare fondamento scientifico, nel senso appunto le cellule staminali, in particolare le cellule staminali mesenchimali, sono le cellule della speranza, le grandi promesse del futuro della medicina, e questo al di là delle evidenze scientifiche, nel senso sono molti ricercatori che dicono: guardate che qua stiamo andando ben oltre quello che possiamo dire con i dati disponibili, stiamo entrando in un campo quasi di aspettative miracolistiche per le terapie rigenerative a base di cellule staminali, e molti ricercatori stanno facendo leva su queste aspettative miracolistiche per creare una grande dimensione mediatica di queste cellule, avere finanziamenti, poter fare affari anche con le terapie rigenerative. Quindi si stanno anche purtroppo in giro per il mondo si stanno autorizzando sperimentazioni che non hanno un forte razionale scientifico, che quei fondamenti scientifici sono molto labili,
e su questo ovviamente si può innestare la grande confusione mediatica che abbiamo detto poco fa. Bene,
la loro risposta è sì, ci ricascheremo
mi pare, no?
Speriamo non in ambito di sanità pubblica,
ecco,
ce lo auguriamo
quello.
Però
grazie Salvo Di Grazia e Mauro Capocci, buon lavoro a tutti e due.
Grazie,
buonasera.
Arrivederci.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Giorno più, giorno meno, sono passati 3 anni da Fukushima e parliamo di alcune prime analisi, alcune prime ricerche che cominciano a fare i possibili bilanci parziali, insomma, delle cose che sono accadute in quel luogo e dei riflessi in particolare sull'ambiente. Per parlare di questo abbiamo qui questa sera con noi Andrea Bonisoli Alquati. Buonasera Andrea.
Buonasera a voi. Grazie.
Lei ci parla dagli Stati Uniti, dalla California. Che ricerca fa lì? Che cos'è il suo lavoro?
Sono University of South Carolina, che è sulla costa orientale degli Stati Uniti. E io sono ricercatore, dopo aver completato il dottorato in Italia. E ci occupiamo di effetti ambientali della contaminazione radioattiva, per cui fino a 3 anni fa fondamentalmente ci occupavamo degli effetti di Chernobyl, in particolare sulle popolazioni di uccelli.
Esatto. E è uscito un suo bell'articolo sull'ultimo numero delle Scienze, articolo nel quale lei giustamente dice: per fortuna abbiamo pochi casi gravi su cui fare esperimenti e ragionamenti di incidenti nucleari. Certo, siamo tutti contenti che voi ricercatori ne abbiate pochi. Il problema però da sempre, addirittura fino dalle ricerche sugli effetti post esplosione delle bombe di Hiroshima e Nagasaki, da sempre, questo le volevo chiedere, riuscire a capire nel tempo qual è la misura esatta, insomma, degli effetti, per esempio, sulla salute umana, che certo ci interessa in modo particolare. Non è facile. Come mai non si riesce così facilmente a misurare dal punto di vista epidemiologico che cosa ha prodotto un incidente nucleare?
Tutto questo è corretto e è dovuto al fatto che gli incrementi del rischio dovuti all'esposizione a dosi di radiazioni che rientrano nell'ambito di bassi tassi di radiazione sono difficili da rilevare statisticamente. In sostanza l'incremento del rischio è confuso da una serie di altri fattori.
Sì, ci sono molti altri fattori nei quali la variazione è immersa, lei dice.
Esattamente.
Esattamente questo. Ecco, però qui c'è un punto sottile, non tanto dal punto di vista tecnico scientifico, ma dal punto di vista sociale, e cioè questa variazione che c'è tra incidente e non incidente, no? Quindi è normalità delle malattie prima, e tipicamente insomma dei casi di cancro, e quello che invece avviene dopo. Questa differenza è minima dal punto di vista statistico e quindi non riusciamo a capirla bene, però siamo sempre nell'ordine di grandezza possibile, che ne so, di 1500 vittime, che non si riescono a individuare statisticamente su grandi numeri, però sono 1500 vittime. È così il problema?
Il problema sta esattamente in questi termini, deriva appunto dallo scollamento tra la prospettiva individuale, quindi aumento relativamente poco significativo del rischio individuale, e appunto i grandi numeri, nei quali un piccolo incremento del rischio si traduce in una certezza di casi.
Di casi, certo. E questa è una divaricazione complessa. Poi, se sbaglio, c'è anche un fattore tempo. Lei diceva poco fa, le dosi a cui si è esposti sono anche inferiori a quelle di una radiografia. Il problema però è che sono permanenti nel tempo e quindi l'analisi dovrebbe darci dati in tanti anni.
Esattamente, questo è un classico problema di monitoraggio di campionamento, che deve essere protratto tipicamente per decadi, per poter avere un quadro complessivo della situazione. Basti pensare, in molti casi, nei casi di sviluppo di tumore, lo sviluppo avviene
in anni
dopo che si è stati.
Certo. C'è proprio una grande complessità da una parte, e dall'altra c'è invece il fattore umano-sociale che insomma segue principi ovviamente giustamente diversi. Lì a Fukushima però è partito uno studio epidemiologico che, se non sbaglio, è considerato uno dei più mai fatto prima, diciamo, come studio, no? È molto, molto importante.
Ce ne sono diversi, ovviamente. La più recente pubblicazione riguardo agli effetti sulla salute umana. Voglio sottolineare che io non sono né un epidemiologo.
Sì, adesso infatti andiamo sull'ambiente, che è il suo territorio.
Però è riuscito a stimare il rischio addizionale dello sviluppo di diverse tipologie di tumori in un incremento tutto sommato appunto difficile da rilevare, circa dell'1% per quanto riguarda le neoplasie, del 0.03% per quanto riguarda
certo.
La leucemia, insomma.
È quello che dicevamo prima. Ecco, però, insomma, noi siamo anche moltissimo interessati a quello che succede nell'ambiente. Lì voi invece avete fatto ricerche con dei dati interessanti su uccelli, su farfalle, quindi su piccoli animali. Lì che dati abbiamo?
Dunque, per quanto riguarda gli uccelli, noi ci occupiamo di due linee di ricerca. La prima è un censimento, quindi attraverso punti di ascolto e di osservazione si censiscono le popolazioni di uccelli, se ne stimano la diversità di specie e l'abbondanza individuale. E questi censimenti, che sono stati condotti sin dal 2011, quindi da pochi mesi dopo il disastro e fino all'estate scorsa, hanno rilevato decremento, un declino di numerose specie di uccelli.
Declino? Sono proprio diminuite numericamente?
Numericamente sono diminuite. Ossia, quello che si fa è si effettuano questi censimenti a diversi livelli di contaminazione e si registrano diverse variabili ambientali in modo da poter escludere che eventuale declino sia dovuto ad altri fattori che non siano legati alla contaminazione radioattiva. E quello che si è verificato appunto è che a livelli maggiori di contaminazione si ritrovano un minor numero di specie e queste sono rappresentate da un minor numero di individui.
Quindi una correlazione diretta. E le chiedo anche, le radiazioni generano malformazioni genetiche, robe di questo genere, anche questo notate?
Dunque, per quanto questa è la seconda linea di ricerca di cui ci occupiamo, che è quella più direttamente di ispezione della fisiologia e della genetica individuale, e per ora i dati attuali non che sono in fase di pubblicazione non hanno testimoniato alcun incremento del danno genetico. No? Utilizzavamo come marcatore un test per il danno genetico e non abbiamo verificato un incremento. Per la verità il range di contaminazione che era implicato in questo studio era inferiore a quello dei censimenti per ragioni di tipo pratico, di accesso. Per cui è pur sempre possibile che in zone più contaminate, maggiormente contaminate, questi effetti sussistano. Del resto a Chernobyl le nostre ricerche precedenti indicano che i livelli di contaminazione che sono stati testimoniati a Fukushima possono indurre un aumento del rischio di appunto mutazioni.
Su Chernobyl abbiamo dati molto più precisi?
Tuttora sappiamo relativamente poco. E questo è da un certo punto di vista sorprendente, ma studi recenti tendono a indicare che anche se la zona è stata abbandonata dagli uomini, quindi non c'è più la pressione da parte delle popolazioni umane sull'ambiente, l'effetto della contaminazione sia risentito dalle popolazioni naturali.
Però le chiedo questo deficit di dati, da che cosa dipende? Che ne so, si può andare da non avete abbastanza fondi per fare ricerche approfondite, oppure c'è anche un problema intrinseco di strumentazione scientifica, tecnologica, teorica? Come mai non si riesce ad avere qualcosa di più preciso?
Il problema è esattamente nella questione delle risorse.
Delle risorse?
Sì. Per ora, almeno da parte, almeno storicamente è stato senz'altro così per Chernobyl e è tuttora così per Fukushima, la ricerca in larga parte, soprattutto la ricerca ambientale, è in larga parte dovuta all'iniziativa individuale di ricercatori, di gruppi di ricerca, tra i quali il nostro, più che a uno sforzo coordinato per rispondere insomma, a questi interrogativi. In buona parte, diciamo, ci sono ragioni probabilmente politiche anche dietro queste decisioni. Non voglio entrare nel merito, ma
no, però insomma lei però ci sta dando un'informazione piuttosto precisa, cioè questo gap di conoscenza potrebbe essere molto ridotto se si lavorasse con un impegno che sia in altre direzioni. Un caso come Fukushima non dovrebbe essere lasciato alla buona volontà dei singoli ricercatori, insomma questo è un po' strano. Anche in Giappone quindi si investe poco.
Tutto sommato sì, il Giappone ha deciso più o meno, credo che questo si possa dire senza ombra di dubbio, di investire negli sforzi di bonifica più che nella ricerca sugli effetti ecologici. Ecologici intendo appunto effetti che abbiano a che fare con le dinamiche delle popolazioni naturali e con gli effetti sulle dinamiche degli ecosistemi, quindi più da un punto di vista diciamo ingegneristico che non dal punto di vista ecologico e delle possibili conseguenze anche evolutive per popolazioni.
Però bisognerebbe capire che sono due cose separate che dovrebbero andare di pari passo, insomma non è che una sostituisce l'altra. Certo.
Assolutamente sì, anche perché se si intende capire quale, per esempio, sono qual è la migrazione dei radionuclidi all'interno di un ecosistema in maniera realistica, le popolazioni naturali sono un fattore importante per il movimento dei contaminanti.
Bene, io la saluto, direi che siamo arrivati a una conclusione che non è particolarmente esaltante, speriamo che arrivino più fondi, ma non so perché mi sembra non facile, cosa dice? Non
sarà. È una situazione piuttosto cronica, sì.
Ecco, piuttosto cronica, perché già partiamo da Chernobyl, no? Probabilmente.
Si spera comunque che le cose cambino.
È giusto sempre sperare. Va bene, Andrea Bonisoli Alquati, grazie, buon lavoro e buona ricerca.
Grazie a voi.
Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Stiamo per parlarvi della soluzione di uno dei più grandi misteri della scienza contemporanea, la peluria delle pesche, ma non sorridete perché è una scoperta molto interessante anche dal punto di vista scientifico di base, e poi avrà un enorme, grande riflesso notevole sul mercato.
Sul mercato delle pesche.
Delle pesche.
Allora, l'abbiamo detto nei titoli, ha perso il pelo, però in realtà è una ricerca importante, come dicevi tu, sia dal punto di vista genetico ma anche economico. Allora, tanto diamo il benvenuto alla ricercatrice, una delle ricercatrici che ha svolto lo studio, Laura Rossini, benvenuta, buonasera.
Buonasera e grazie del vostro invito e un saluto agli ascoltatori.
Bene. Lei è ricercatrice dell'Università di Milano e opera presso il Parco Tecnologico Padano che ha sede a Lodi. È una delle ricercatrici perché in realtà il team è composto da diversi rappresentanti di diverse università italiane,
sì,
però ecco, intanto perché era un segreto? Il fatto che la pesca noce non avesse il pelo era manifesto a tutti.
Sì, certo, era manifesto nel senso che siamo tutti noi conosciamo la differenza fra la pesca noce o come è meglio chiamarla nettarina e la pesca invece con la peluria. Però quale fosse la base genetica di questa differenza era un mistero e il nostro lavoro ci ha permesso di trovare non solo il gene che controlla questo carattere, ma proprio la variante genetica che fa venire fuori una pesca piuttosto che una nettarina.
Ecco.
E quindi, cioè, adesso senza entrare troppo nel dettaglio, se ci dice un pochino che cosa, come si è svolta la ricerca.
La ricerca è stata un lavoro di squadra e ci ha portato da posizionare con precisione nel genoma del pesco che abbiamo contribuito a sequenziare, un lavoro uscito l'anno scorso su Nature Genetics, posizionare nel genoma il gene causale a analizzare una serie di pesche nettarine riconoscendo una serie di varianti che le differenziavano. E fra queste varianti, è un po' un ago nel pagliaio, erano 300, siamo riusciti attraverso una serie di analisi a concentrarci su una sola variante. Questa variante era la comparsa all'interno di un gene di un pezzo di DNA in più che interrompeva la funzione del gene e quindi crea la nettarina, la pesca liscia. Invece la pesca pelosa ha un gene, lo stesso gene senza questo pezzo di DNA in più e quindi produce questi peli. La cosa anche che ci ha intrigato è che questo gene che controlla la formazione di questa peluria sulla pesca è molto imparentato con un gene che controlla la formazione delle fibre nel cotone.
Ah,
e quindi c'è qualcosa in comune fra il meccanismo che fa insorgere questa peluria sulla pesca e il meccanismo.
Il pelo è morbidissimo.
Il pelo è morbidissimo. Adesso io non le chiedo se da questa cosa potrebbero derivare, in termini di mercato, eliminare la peluria anche umana sarebbe una roba che darebbe trilioni di euro. No, non credo che arriverete a questo. Però in questo tipo di scoperta c'è qualcosa che è fortemente ristretto alle pesche oppure potrebbe avere a che fare anche in generale con altri frutti, che ce ne sono altri che hanno un po' di pelo,
esempio,
le albicocche,
scusa,
per esempio.
Sì, è probabile che il meccanismo che controlla la formazione della peluria sull'albicocca sia molto simile. Comunque, diciamo, il lavoro si inserisce più che altro in dei programmi di miglioramento genetico del pesco, di cui l'Italia è il secondo produttore al mondo ed è il secondo esportatore al mondo. Quindi in Italia il mercato della pesca è molto importante e il mercato della nettarina è molto importante.
Infatti ci fa capire un po' l'importanza di questa ricerca. Ovviamente la grande soddisfazione dal punto di vista genetico l'abbiamo capita, però ecco, dal punto di vista economico anche molto importante.
Sì, è vero, perché in Italia consideriamo che il valore al consumo della produzione annuale di nettarine si aggira intorno ai 600 milioni di euro. Ci sono, diciamo, delle regioni in Italia con una forte tradizione di produzione di pesche nettarine che sono al primo posto in Europa per la produzione di questo tipo di frutti. Quindi, insomma, abbiamo un mercato dietro che ci chiede di migliorare costantemente queste varietà, di produrre nuove varietà sempre più vicine ai bisogni del consumatore e ai bisogni dell'agricoltura. Quindi è questo lo sforzo che stiamo facendo, e questo è uno dei tanti lavori che stiamo facendo in questo ambito.
Però mi pare, ci siamo sentiti anche prima della trasmissione, che ci sia un passaggio da spiegare, cioè non è che in questa direzione, siccome la nettarina ha molto successo, voi pensate di togliere il pelo dalle altre pesche. Il problema è che la produzione della nettarina potrebbe ricavare da questa scoperta un booster, come si dice in termini economici.
Questo è il punto. Perché? Perché infatti dobbiamo tenere in conto che per migliorare geneticamente le specie, quello che noi facciamo è fare degli incroci e all'interno di questi incroci poi selezionare delle piante con caratteristiche migliorative. Per produrre nuove varietà di nettarine di solito si incrociavano nettarine con nettarine. Quello che oggi possiamo fare invece è incrociare pesche con nettarine, creando più biodiversità, quindi più caratteri interessanti, ma abbiamo questa informazione derivante dalla nostra scoperta che ci permetterà di riconoscere poi le pesche dalle nettarine con largo anticipo, nel senso che oggi con questo test sul DNA possiamo valutare questo carattere in una piantina di poche settimane, mentre in passato avremmo dovuto aspettare i 3 anni perché la pianta andasse in produzione.
C'è una differenza enorme. Certo.
Questi incroci ci permettono di risparmiare molto tempo e di accelerare la produzione di nuove varietà sempre migliorate.
E poi mi dica se sbaglio, sapere in qualche modo il codice del DNA di un frutto, di una pianta, comunque è sempre utile, soprattutto per la ricerca nel momento in cui ci si trova a dover affrontare ad esempio delle infestazioni, malattie. Delle malattie.
Sì, è vero, e tra l'altro appunto questi incroci fra pesche e nettarine ci permetteranno proprio anche per esempio di produrre magari o pesche o nettarine più resistenti ad alcune malattie o con altre caratteristiche qualitative migliorate. Sì. Altre ricerche che abbiamo condotto nel nostro team di multidisciplinare riguardano l'aroma della pesca, il grado zuccherino, l'acidità e così via, quindi sono tante le caratteristiche che possiamo andare a migliorare usando strumenti come quelli sviluppati in questo
Ecco, la peluria con l'aroma per esempio non ha niente a che fare,
non c'è una relazione diretta tra le relazione. Cose.
Voi avete dati, visto il grosso successo della nettarina, che in termini di gradimento da parte del pubblico la pesca liscia probabilmente è qualcosa che piace molto.
Piace molto soprattutto ai giovani e ha una sua fetta di mercato importante. In Italia, diciamo, la nettarina occupa un 30% del mercato complessivo delle pesche delle nettarine.
Scusi la domanda sciocca, ma la nettarina è la pescano sia bianca che gialla?
Esattamente, tra l'altro mi fa piacere che abbia citato questo carattere, perché questa differenza fra la pesca bianca e la pesca gialla è un altro carattere su cui la ricerca italiana ha prodotto, non in questo caso il nostro gruppo, ma dei gruppi di colleghi, hanno prodotto delle informazioni importanti, cioè è stato capito qual è il gene che distingue la pesca bianca dalla pesca gialla, e anche lì dei test del DNA permetteranno di riconoscere queste due varianti.
Anche la consistenza, devo dire, della pesca noce è molto diversa dalla pesca pelosa. Sì. La pesca noce è un po' più tosta, un po' più dura.
Sì, sulla consistenza c'è molta ricerca, tra l'altro proprio il nostro gruppo all'Università di Milano e al Parco Tecnologico Varano sono molto attivi su questo argomento. È chiaramente più difficile da studiare perché è meno oggettivo, diciamo, è chiaro, la differenza fra una pesca noce e una pesca pelosa o fra una pesca bianca e gialla è sotto gli occhi di tutti, mentre la differenza nella consistenza è più difficile da studiare, però anche su questo stiamo facendo parte avanti.
Tempo fa un uomo marketing aveva detto: per la frutta l'orizzonte di successo esplosivo sarà l'eliminazione del nocciolo, ma non ha senso.
È interessante quello che lei sta dicendo, perché questa è un'altra delle ricerche che sono in corso nel gruppo dell'Università di Milano, proprio su alcune, quelle che noi chiamiamo così fra di noi quando ne parliamo, le pesche mangiatutto, cioè dove non c'è veramente più questa parte legnosa che conosciamo.
Con il nocciolo ridotto al minimo praticamente.
Sì,
che si può mandare giù.
Sì, La pesca mangia tutto.
Ma il nocciolo non ha una funzione ingegneristica che tiene su tutto, no? Potrebbe essere eliminato, non ci sono problemi. Ma non è pericoloso fare queste robe, cosa dici?
No, ma non sono varianti che esistono in natura, cioè noi non facciamo altro che trovarle e studiarle per capire come
e
funziona.
Esaltarle in termini numerici.
E eventualmente selezionarle se si vede che c'è un interesse del mercato, chiaramente.
Allora ci risentiamo.
Sapete
quando...
perché piacciono così tanto le pesche noce giovani?
No.
Perché sono buonissime nella sangria.
Non
lo sapeva lei.
Non ci avevo pensato.
Ma perché nella sangria non puoi mettere quelle pelose?
Sì, ma sono meglio quelle altre perché non si sfaldano.
Ah, esatto. Ci risentiamo con l'eliminazione del nocciolo.
Va bene, la ringrazio.
Grazie Rossini.
Grazie a tutti voi, arrivederci.
Arrivederci. Certo che l'eliminazione della peluria umana, apriremo un giorno.
Sarebbe veramente un miracolo. Già in questa puntata abbiamo parlato di pseudoscienze, sarebbe veramente un miracolo.
Buona settimana a tutti.
E a tutte, ciao.